Buonasera e iniziamo con la preghiera del Salmo 127-126. Se il Signore non costruisce la casa, invano vi faticano i costruttori. Se il Signore non custodisce la città, invano veglia il custode.
Invano vi alzate di buon mattino, tardi andate a riposare e mangiate pane di sudore. Il Signore ne darà ai suoi amici nel sonno.
Ecco, dono del Signore sono i figli, è sua grazia il frutto del grembo.
Come frecce in mano a un eroe, sono i figli della giovinezza.
Beato l'uomo che ne ha piena la faretra, non resterà confuso quando verrà a trattare alla porta con i propri nemici.
Gloria, Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Questo salmo normalmente lo si intende anche per il suo senso globale come con l'intervento del Signore, senza il cui aiuto non si riesce a costruire o mantenere alcunché. Oggi l'abbiamo scelto per un versetto, il secondo, dove si parla di pane di sudore. È contrapposto ciò che il Signore dà ai suoi amici nel sonno, cioè in termini di dono e in termini anche misteriosi.
Ecco, questo salmo ci introduce nella lettura di questa sera e la volta scorsa abbiamo visto la ricompensa che dà il Signore a chi si libera delle proprie ricchezze. A qualora uno è attaccato alla ricompensa, e il brano di questa sera è tutto sulla ricompensa. Ed è uno dei brani più irritanti della scrittura. È come quel salmo che dice a un milanese: invano vi alzate di buon mattino a lavorare, invano fate. Ai suoi amici gliele dà mentre dormono, i suoi doni. Dico, ma allora cosa c'è da fare? Così, dopo aver parlato la volta scorsa sulla ricompensa per chi rinuncia alle ricchezze, ecco, vediamo questa sera la ricompensa è data in un modo strano, dove gli ultimi sono i primi. E questo brano che leggeremo è molto simile a quello conosciuto come il figlio al prodigo, che in realtà è contro il fratello maggiore, che rivela chi è il padre. Molto irritante perché, insomma, il giusto resta fuori dal banchetto e il peccatore è nella casa che banchetta e fa festa col padre. Come mai il peccatore fa festa e banchetta e nell'intimità di Dio e il giusto resta fuori? E qui è abbastanza irritante, però di meno di questa, perché non tocca l'economico. Irritante a questo livello è la parabola di Luca del cosiddetto fattore infedele, vi ricordate? Quella si riesce a smorzarla con un titolo dicendo fattore infedele, invece in realtà è il fattore saggio. È saggio perché fa quegli imbrogli lì, cioè di dar via. Quindi basta cambiare un po' l'interpretazione e il titolo, lo intendi bene. Questa di stasera invece non si può neanche intenderla bene. E allora è interessante e cercheremo di lasciarci illuminare su che cos'è la ricompensa che Dio ci vuol dare. E questo brano è chiamato anche un Vangelo in nuce. Ecco, il Vangelo è la buona notizia che Dio ci salva non perché siamo bravi, ma perché ci vuol bene. E quindi salva sostanzialmente chi ne ha bisogno, cioè i peccatori. E gli altri, vediamo cosa succede.
Siamo al capitolo 20, la parabola va dal versetto 1 al versetto 16. Va detto subito che è una parabola che solamente riporta Matteo. Matteo 20, 1-16. Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che, uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Accordatosi con loro per un denaro al giorno, li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le 9 del mattino, ne vide altri che stavano sulla piazza, disoccupati, e disse loro: «Andate anche voi nella mia vigna, quello che è giusto ve lo darò». Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le 3 e fece altrettanto. Uscito ancora verso le 5, ne vide altri che se ne stavano là e disse loro: «Perché ve ne state qui tutto il giorno oziosi?» Gli risposero: «Perché nessuno ci ha presi a giornata». Ed egli disse loro: «Andate anche voi nella mia vigna». Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: «Chiama gli operai e dà loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi». Venuti quelli delle 5 del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensavano che avrebbero ricevuto di più, ma anch'essi ricevettero un denaro ciascuno. Nel ritirarlo, però, mormoravano contro il padrone, dicendo: «Questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li hai trattati come noi, che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo». Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: «Amico, io non ti faccio torto. Non hai forse convenuto con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene, ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono?» Così gli ultimi saranno i primi e i primi gli ultimi.
Così terminava anche il brano precedente, che i primi saranno gli ultimi e viceversa. E questo brano ci presenta come Dio ci retribuisce. E il centro del brano è: tu sei invidioso. In greco c'è: il tuo occhio è cattivo perché io sono buono. Cioè, la bontà di Dio è per noi motivo di cattiveria, perché non è giusto essere così. Non è giusto che a chi lavora un'ora gli dia il salario di un giorno. E noi ce l'abbiamo con Dio perché è buono con gli ultimi. E richiama il fratello maggiore che si adira col padre perché accoglie il minore, e richiama Giona che si adira con Dio e si incupisce, dice: meglio morire se tu sei fatto così. Questi andavano distrutti, mica perdonati. E il dramma del giusto. È quel dramma che ha vissuto Paolo, che era irreprensibile nell'osservanza della legge, e ha capito che tutto questo, che per lui era un guadagno, era una perdita, perché c'è qualcos'altro. C'è la retribuzione che Dio ci dà, è se stesso, che è amore e grazia. E i giusti si arrabbiano che Dio dia se stesso per amore e per grazia. Vorrebbero il salario del loro sudore. ma qualunque salario al nostro sudore sarà un po' di sudore, non sarà Dio. Dio non è oggetto di guadagno e di merito. E i giusti si incattiviscono perché Dio è grazia, amore e perdono. Quindi questi giusti fanno l'unico peccato vero contro Dio. È l'uomo religioso che non accetta che Dio sia misericordia. È l'uomo buono che non accetta che il cattivo sia graziato da Dio. Si indurisce. Dicevo, questa parabola è più scandalosa di altre perché tocca proprio l'economico che a noi interessa. Perché il giusto è uno che fa un'economia spirituale. Il brano precedente era Pietro, diceva: e noi che abbiamo lasciato tutto, cosa ci darai? Che ricompensa? Abbiamo una grande ricchezza spirituale? Sì, la grande ricchezza spirituale è data agli ultimi, a quelli che capiscono e che ricevono per grazia, per amore, il dono gratuito. E gli altri, quando si accorgeranno di essere ultimi perché sono cattivi, addirittura perché Dio è buono, potranno a loro volta ricevere ciò che Dio vuol donare. Entriamo adesso in merito al testo più da vicino, che è ricco di dettagli.
Sto pensando, così come qualche elemento ulteriore, cioè è vero che non è che ci sia un privilegio per chi è cattivo, ma va a finire che davvero i pubblicani e le prostitute ci precedono nel regno dei cieli, Matteo capitolo 21 dice questo, perché di fatti comprendono meglio quello che è la sostanza, l'essenza di Dio, che è misericordia. Il giusto invece continua a vedere ostinatamente Dio in una prospettiva appunto, diciamo, economica. Io faccio il bravo, allora tu mi devi. Lo vede come padrone, ecco, come padrone.
Perché poi Dio non fa ingiustizia, gli dà quello che aveva pattuito, tra l'altro. Però non hanno capito. Vabbè, vediamo.
Da capo. Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna.
Ecco l'immagine usuale. Persone ricche che hanno una vigna grande, persone povere che hanno poco lavoro, si mettono sulla piazza il mattino aspettando che uno venga a prenderli per il lavoro, e il salario quotidiano stabilito è un denaro, che è quel che serve per un giorno, per vivere un giorno. Era il contratto che valeva per tutti. E qui si parla, il regno dei cieli è simile a questo padrone, si comporta come questo padrone avviene nel regno dei cieli. La vigna, tra l'altro, è simbolo di Israele, del popolo di Dio, perché la vigna è la parte migliore della terra che produce il frutto. E il frutto del popolo di Dio che cos'è? È esattamente l'amore fraterno, dove realizzi l'amore del Padre. L'amore di Dio del prossimo, e questo è il frutto. E c'è gente che è chiamata fin dall'alba a fare questo frutto. Chi è stato chiamato all'alba? Ma Israele, i credenti, la Chiesa, i buoni, i giusti, quelli che fin da giovani, da sempre, si sono dedicati con zelo alle cose buone, a fare il bene. Tra l'altro ci sono, vedrete, le chiamate a ogni 3 ore, sono 5 chiamate, una all'alba, una alle 9 del mattino, una a mezzogiorno, una alle 3 del pomeriggio, una alle 5 e poi alle 6 si smetteva il lavoro. Quindi a tutte le ore si è chiamati. E dei padri hanno visto in queste varie chiamate il fatto che noi siamo chiamati ad ogni ora a produrre questi frutti. Se non l'hai fatto prima, lo puoi fare anche dopo. Non è che dici ormai è troppo tardi, io ho sempre vissuto così, ho 60 anni, ormai è finita, ne ho 20, è finita. No, qualunque ora che tu abbia 0 anni, ne abbia 10, ne abbia 20, ne abbia 90, sei sempre chiamato a fare questo frutto. Perché? Perché questo è il tuo esistere è essere figlio di Dio. Essere figlio di Dio vuol dire amare i fratelli ed è il modo per amare il Padre e amare te stesso. Non c'è età. E ogni età è viva perché si fa questo. Altri padri hanno visto in queste varie chiamate anche le varie epoche della storia. La prima chiamata da Adamo a Noè, la seconda da Noè ad Abramo, la terza da Abramo a Mosè, poi la quarta da Mosè a Gesù, la quinta, che è l'ultima ora, da Gesù che se n'è andato e arriverà la sera alla fine del mondo e il suo ritorno e ci darà la ricompensa. Viviamo ormai in quest'ultima ora, che è l'ora ultima della storia in cui ormai siamo vicini a raccogliere il frutto. Anche si capisce dal contesto e di questo padrone che a urgenza esce a tutte le ore a prendere operai, si capisce che deve essere il momento della vendemmia. Quindi aveva fretta di mettere al sicuro il suo frutto. Che vuol dire? La vendemmia è il momento della gioia, della pienezza, del frutto. Questo è il momento della gioia, della pienezza, del frutto, per tutti.
Accordatosi con loro per un denaro al giorno, li mandò nella sua vigna.
Ecco, fa un accordo, un patto, una promessa. E la promessa è ciò che ti concede di vivere, il denaro serve per vivere, te e la tua famiglia un giorno. La promessa di Dio è la vita. In concreto, riferendoci al brano precedente, la vita che lui ci promette è la vita eterna, cioè ci promette la pienezza di vita, non solo il salario di un giorno. In concreto, poi, Dio che promette ha un segreto da rivelare. Lui promette, ma perché promette? Quando tu prometti, ti compromessi. Sei compromesso tu, sei tu che fai la promessa. E nella promessa che Dio ha fatto all'uomo, in realtà Dio cosa dà alla fine come salario, come vita? Ci dà la sua vita, ci dà se stesso. Per cui il salario degno dell'uomo è Dio stesso. Difatti il comandamento è Shema Israele, ascolta Israele, amerai il Signore Dio tuo. È Lui il nostro salario, il salario degno dell'uomo. E niente meno di Dio può essere il salario dell'uomo che è fatto per amare in modo assoluto. Quindi questo denaro è la figura proprio della realizzazione piena dell'uomo, che è la comunione con Dio, è Dio stesso. Dio dà se stesso in ogni dono.
Stavo pensando che in effetti si può, come dire, circoscrivere, delimitare questa ricompensa in qualcosa, oppure in profondità leggere la ricompensa come qualcuno, cioè Dio stesso, la vita stessa di Dio, quindi Lui stesso che si dà come ricompensa. Ecco, tutto dipende proprio dalla concezione che abbiamo nei confronti di Dio, nei confronti di colui che ci chiama e manda. Interessante che questo li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le 9 del mattino, ne vide altri che stavano sulla piazza disoccupati e disse loro: andate anche voi nella mia vigna, quello che è giusto ve lo darò. Ed essi andarono.
Qui i primi stanno già lavorando da 3 ore, le prime 3 ore sono le più redditizie, sei fresco, fa fresco, dopo 3 ore cominciano a sentire il peso della fatica. Ecco, il padrone esce a chiamare anche le 9 del mattino e vede altra gente disoccupata. Si capisce che questo è padrone contro la disoccupazione a tutti i costi. Cioè, ogni uomo deve essere occupato. Cioè deve poter vivere, cioè deve poter amare, deve avere la pienezza di vita, che è l'unica occupazione degna dell'uomo. E a questi promette un'altra cosa, ai primi promette quel che è giusto, il salario concordato. Ai secondi invece dice: vi darò quel che è giusto. Che cos'è giusto per chi arriva 3 ore dopo? Non dice che cos'è giusto. Capiremo dopo qual è la giustizia di Dio. Ne aveva già parlato nel discorso sulla montagna: se la vostra giustizia non è eccessiva, non supera quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno. La giustizia di Dio, vedremo, è quella giustizia eccessiva che è la giustizia del regno, ma loro non lo sanno e si fidano, quindi sono affidati a questa giustizia sua. Spero anche ci vada bene, comunque abbia niente da fare, almeno qualcosa ci darà.
Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le 3:15 e fece altrettanto.
Ecco, interessante, ci sono allora una prima chiamata, è quella proprio intera di chi affronta tutta la giornata, una seconda chiamata che perde le ore migliori del lavoro, una terza chiamata a mezzogiorno, una quarta chiamata alle 3 del pomeriggio per 3 ore di lavoro, e anche con questi fece altrettanto. Ai primi, coi primi pattuisce, c'è il patto, vi darò un denaro, con gli altri dice vi darò ciò che è giusto, secondo me, e non dice cosa dà.
Uscito ancora verso le 5, ne vide altri che se ne stavano là e disse loro: perché ve ne state qui tutto il giorno oziosi? Gli risposero: perché nessuno ci ha presi a giornata. Ed egli disse loro: andate anche voi nella mia vigna.
Così si conclude la prima parte della parabola, in cui si vede che tutti gli uomini sono chiamati a tutte le ore. Con questi ultimi però c'è qualche dettaglio in più. Cioè proprio gli dice: ma perché state qui a far niente? Cioè si preoccupa per loro. Non è che li colpevolizza, è lui preoccupato. E allora gli dico: ma se la colpa è di qualcuno è tua, nessuno ci ha preso. Cioè è interessante, non hanno colpa, nessuno ci ha preso. Perché nessuno li ha presi? Forse perché non erano validi, forse perché non erano bravi, forse perché anche noi le persone che valgono poco le lasciamo un po' ai margini, non c'è nulla da fare con quello. Lasciamo perdere. Con questi invece si preoccupa molto e va a vedere: ma perché? E quasi ne prende la colpa lui, perché non l'abbiamo preso prima, no? E a questi, con questi non pattuisce niente e non promette niente. Interessante. Forse non si aspetta neanche tanto. Che cosa vuoi ormai? È il tramonto. Comunque con questo si chiude la prima parte del brano, il cui significato è molto evidente, che davvero siamo tutti chiamati a essere operai della vigna, cioè a raccogliere questo frutto che è l'amore del padre nell'amore dei fratelli, e non c'è età che tenga. E si vede proprio questa preoccupazione del Signore a chiamare tutti, nessuno è escluso. E chi si crede escluso perché non è stato preso prima, sappia che con lui si preoccupa molto di più. E si sente un po' in colpa, come un padre si sente in colpa con un figlio se non è riuscito a dargli in fondo quel che voleva, se non gli è riuscito bene, se è un po' fuori posto. Si preoccupa di più, così anche Dio, di questi, e sono chiamati anche loro. E adesso vediamo poi la retribuzione.
La seconda parte della parabola. Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: chiama gli operai e dà loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi.
E come vedete la scena è costruita bene, in modo da lasciare proprio in sospeso, no? Cominciamo dagli ultimi. Gli ultimi saranno i primi a essere pagati, già, si fa presto a fare il conto con loro, forse gli dà qualcosina e li manda via, per cui anche gli altri stanno tranquilli fino a quando non vedono quel che succede. E vediamo cosa succede.
Venuti quelli delle 5 del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro.
E questa è la prima sorpresa piacevole per sé a questo punto, no? Ti guarda, questi hanno lavorato un'ora, ha ricevuto il salario intero. Noi che abbiamo lavorato 12 ore chissà cosa prenderemo. Quindi sono contenti all'inizio che ci va bene, si capisce che è in vena di largheggiare. Sotto c'è un significato profondo, che il Signore non può dare a nessuno meno di un denaro, di quel che serve per vivere. E cosa serve per vivere all'uomo? Serve l'amore del Padre, serve essere figlio, serve Dio stesso, che è amore, che è sua vita. Dio non può dare di meno di se stesso. Da tutto, anche chi arriva all'ultima ora. Anzi, chi arriva all'ultima ora lo chiama per primo perché dice, poveretto, hai penato tanto. Gli altri almeno dal mattino erano sicuri di avere già tutto fino a sera. Tu che hai vissuto nell'ansia le 11 ore della tua esistenza, arrivata alla 12ª ora, vieni che almeno hai subito un respiro di sollievo, no? È interessante, Dio non può dare di meno che tutto. Però questo non l'hanno capito ancora gli altri. Perché da tutto? Aveva detto al giovane ricco, vai, dai tutti i tuoi beni ai poveri, vieni e seguimi. E appunto, seguimi, perché io do tutto ai poveri, cominciando dagli ultimi. Perché così fa lui per primo.
Quando arrivarono i primi, pensavano che avrebbero ricevuto di più, ma anch'essi ricevettero un denaro ciascuno.
Ecco, è interessante. E si dice, no, che saremo retribuiti secondo le nostre opere. Lo diciamo anche in certe forme di preghiere, poi sta scritto, ognuno sarà retribuito secondo le sue opere, è vero. Però siamo retribuiti anche secondo la grazia. Nessuna nostra opera produce Dio, e Dio ci dona se stesso per grazia, e questo lo vuol donare a tutti. E chi ha lavorato dal mattino, qual è il premio maggiore? Dico, qui c'è sotto un mistero da capire. Quelli che vogliono di più di Dio non hanno capito che Dio dà se stesso, quindi disprezzano ciò che ricevono, disprezzano Dio. Vogliono ridurre Dio a un prodotto del loro lavoro, vogliono comprare Dio che è amore, cioè lo trattano da prostituta, vanno direttamente contro Dio, questi giusti. Non hanno capito che lavorare dal mattino è questa la grande opera, la mia retribuzione, è che dal mattino lavoro con Lui, e l'essere con Lui la retribuzione. E l'essere come Lui la retribuzione, che è uguale a quello che arriva alla fine. La mia grazia è essere arrivato prima e lo ringrazio, che è un dono. E l'altro è essere arrivato dopo e lo ringrazia, che è un dono. Chi arriva ultimo lo capisce meglio. Chi amerà di più? Ricordate la parabola, non la parabola, la prostituta che arriva in casa del fariseo mentre Gesù è lì a banchettare, e il fariseo che dice, certamente questo non sa di che donna si tratta, se no. E Gesù gli racconta la parabola, un creditore aveva due debitori, uno gli deveva 500 denari, uno 50, perdonò a tutti e due, chi amerà di più? Il problema è chi ama di più, colui al quale è stato perdonato di più, non quello che è più bravo e che ha minor debito, però che ha maggior debito, amerà di più. Siccome il problema è dell'amare di più, stranamente capisce meglio la grazia, non il giusto, quello che merita, l'altro che non la merita. Amerà di più. E questo è il prodigio di Dio, che fa anche del nostro male, del nostro peccato, un luogo di maggior amore, dove sperimenti la grazia. Nel senso che è la bellezza, la bontà, la gratuità, l'essenza di Dio. Lo sperimenti lì. Come vedete, questa parabola è davvero il Vangelo in nuce. Viviamo di questa grazia e questo è il dono che Dio vuol fare a ogni uomo. Mentre questi pensano di ricevere di più di questo, cosa pensano? Noi abbiamo lavorato, ma non per ricevere, entrare in comunione con Dio e essere come Lui. Abbiamo lavorato per altri fini, per essere ricco io. Come se la mia ricchezza, la mia giustizia valesse più di Dio, del suo amore gratuito. Cioè in fondo si sono serviti di Dio per raggiungere la propria bravura, la propria giustificazione, la propria giustizia. Cioè sono fuori dalla grazia, sono fuori da Dio questi, perché Dio è grazia, è dono, è perdono. E sottolineo, questa è più scandalosa perché è economica, le altre finché sui pii, sentimenti, lì non si va tanto, che lo ami di più non mi interessa, ma che lì è il salario invece. È strettamente connesso al brano precedente dove si parlava appunto a Pietro della ricompensa, cosa ci darai? Tante cose ricompensa, il centuplo e il regno. Allora Pietro si sente ricco, sì, sappi che questa ricchezza è data a tutti. Purché tu non faccia di questo dono l'oggetto della pretesa. Questi pretendono che cosa? Pretendono più grazia, come se la grazia fosse da oggetto di merito. E che grazia maggiore può avere Dio di quella di dare tutto se stesso, gratuitamente. A parte che chi fa così non ha capito una cosa, sarà più chiara avanti, non ama il fratello perché sennò sarebbe contento se il fratello c'ha un dono e non ama il padre che ama il fratello, quindi è totalmente fuori dall'economia di Dio uno che agisce così.
È un particolare forse, ma mi sembrava illuminante quando tu hai detto praticamente del brano parallelo in Luca, il fratello maggiore, difatti il fratello maggiore si lamenta con il padre perché dice io ho lavorato sempre, mette in evidenza la sua fatica, come dire il suo lavoro esprimeva un rapporto servile nei confronti del padre. Padre dice, ma tu sei stato con me fin dall'inizio. Ecco, questo fraintendimento lo si nota anche qui. Questi che hanno lavorato nella vigna di questo padrone di casa hanno sentito la fatica, mettono in evidenza quella. Per cui la fatica, il lavoro, il caldo sopportato durante la giornata chiede uno stipendio. Tutto un altro discorso invece è quello dell'essere assieme, che è già una ricompensa nel discorso di Gesù.
E ricordate Giona, il capitolo 4, quando si dice che tutti uomini e bestie si vestirono di sacco, anche le bestie digiunavano e Dio perdonò. Giona ne fu indispettito e disse, sapevo che sei un Dio clemente, longanime, di grande amore e ti lasci impietosire. Sapevo che era così. Cioè, lo sta insultando dicendogli tu sei così, per questo mi affrettai ad andare dall'altra parte, meglio per me morire che vivere se tu sei così. E Dio gli dice, ma ti sembra giusto? Sì, mi sembra giusto. E andò su un colle, si fece un riparo di frasche, andare a vedere come andava a finire, perché adesso gliel'ho detto e finalmente avrà capito. Allora Dio fa crescere un ricino e scusate, c'era un sole afoso, c'aveva sole in testa e disse meglio per me morire che vivere, guarda con questa afa, e Dio gli fa crescere un ricino che lo copre con la sua ombra e lui ne fu consolato. Dio mandò un verme a seccare il ricino e di nuovo si mette a brontolare, meglio per me morire che vivere, guarda che brutta roba, Ninive è qui ancora che prospera, io sono qui che aspetto lo spettacolo. Dio non interviene, e Dio interviene e gli dice, ascolta, tu sei così in apprensione per un albero di ricino che in una notte è cresciuto e che poi è svanito, e io non dovrei preoccuparmi per questa grande città dove ci sono 120.000 persone che non sanno distinguere la destra dalla sinistra, cioè i bambini, oltre gli animali, perché anche quelli voglio bene. E Giona avrà detto sì, è giusto, e va avanti. È giusto che io sia arrabbiato e non è giusto che tu faccia così. Perché io sono giusto e mi merito i tuoi premi, e questi no. E questo racconto di Giona è certamente l'apice del Nuovo Testamento, dell'Antico Testamento, che è già tutto Nuovo Testamento, ecco. E fa capire appunto chi è Dio, fin dal principio, ma ce ne vuole prima di capirlo.
Bene, riprendiamo il versetto undicesimo. Nel ritirarlo però mormoravano contro il padrone dicendo: questi ultimi hanno lavorato per un'ora soltanto e li hai trattati come noi che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo.
E il giusto per mestiere cosa fa? Brontola contro gli altri. Guarda quelli lì come sono. Minimo di decenza. A me tocca faticare, a me tocca fare, e loro, guarda, non hanno capito nulla della vita, e, beh, giustamente verranno puniti almeno, ecco. O almeno io riceverò un giusto premio perché sono stato veramente bravo. Comunque il giusto ha sempre rancore. Provate a esaminare i sentimenti che dettano la nostra giustizia, nei confronti degli altri che non sono così bravi. Oggi sentiamo molto apposta perché diciamo: ah, quanto sono bravo l'altro, ti serve da piedestallo, no, quanto sta giù, finché ti sembra che sia così. Però quando sperimenti la fatica di essere bravo, dici, hai rancore con loro, come il fratello maggiore che dice: il minore ha speso tutte i divertimenti e prostitute e io qui a lavorare. Si sente sotto un rancore contro il fratello minore. Il rancore è un sentimento tipico del giusto. E difatti, quando abbiamo rancore noi, quando ci sentiamo giusti e subiamo un torto ingiusto.
Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: amico, io non ti faccio torto, non hai forse convenuto con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene, ma io voglio dare anche quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure il tuo occhio è invidioso, cattivo, perché io sono buono?
Ecco la risposta, è l'apice della parabola. Amico, io non ti faccio torto, do anche a te tutto, non l'hai capito? Tu non vuoi invece me, la vita, vuoi un salario che non sono io. Io sono solo lo strumento per raggiungere i tuoi fini. Allora vattene. Io ti ho dato però quel che ti spetta, ti ho dato me stesso e tu non mi vuoi. È il rifiuto di Dio che è grazia e amore. Tu mi rifiuti perché io faccio grazia e amo gli altri, come amo anche te, ma non hai capito che sei figlio tu come figlio l'altro e per questo non posso non amarvi tutti e due. Tu vuoi proprio andare via perché io sono buono? Cioè mi rifiuti come padre, mi rifiuti come madre, mi rifiuti come amore, mi rifiuti come Dio. Per cui il rifiuto di Dio per sé lo fa il giusto. È il pericolo costante. Prendi e vattene. Allora quando Gesù dice al giovane ricco di disfarsi di tutti i suoi beni, darli ai poveri, non solo i beni materiali che è più facile, anche quel bene profondo che è la mia giustizia, è la mia bravura, la mia autogiustificazione. La mia giustizia è lui, È Lui che mi ama la mia salvezza, è la sua grazia, il suo amore, è la comunione con Lui, il mio salario. È Lui che mi interessa. Ed è questa la salvezza, ed è questo comprendere appunto il cristianesimo, che Dio è Padre e noi siamo figli nel Figlio. E questo lo capirò quando capirò che quelli che arrivano all'ultima ora, per grazia, hanno lo stesso salario, che è il mio. Cioè siamo figli e siamo fratelli. E se io divento cattivo perché lui è buono con mio fratello, vuol dire che io odio il fratello, odio il padre. E quindi sono fuori dalla grazia. E guardate che nella vita spirituale c'è, nella vita materiale abbiamo l'attaccamento alle ricchezze, c'è un attaccamento ancora più profondo che alla nostra ricchezza spirituale anche, alla nostra onorabilità, alla nostra bravura, invece che alla gratuità dell'amore che Dio mi accorda e che accorda all'altro, e che è bellissimo che sia così.
Sto pensando a questa domanda seconda, versetto quindicesimo, dove dice Gesù, cioè il padrone di casa, non posso fare delle mie cose, non mi è lecito. Ecco, più che, cioè non può fare diversamente, non è che dici, ma potrei far così, fare anche diversamente. Per certi versi direi che questo padrone di casa, che è Dio, è necessitato a fare così. Cioè ad essere buono e a darsi a tutti. La sua aspirazione, la sua volontà e anche il disegno che poi realizza, lo dirà Paolo, è di essere tutto in tutti. Magari dice, ma mi doso un po', ad alcuni più, altri meno. Lui si dà a tutti. Conclusione. Come era concluso già il brano della volta scorsa, così gli ultimi saranno i primi e i primi gli ultimi.
Ecco, che gli ultimi siano i primi è chiaro, perché capiscono che è pura grazia, non se l'aspettavano. Sono i primi a capire che è grazia. E i primi saranno gli ultimi. Quando saranno ultimi, anche loro potranno capire che è grazia. Prima no. Ecco, ci possiamo fermare qui e do dei testi supplementari che possono aiutare a capire il brano. Ecco il Salmo 103, Dio è amore, Isaia 5:1-7 che parla della vigna del popolo che non fa frutto, Giona il capitolo 4, che descrive l'ira di Giona contro Dio, perché Dio è amore, misericordia e perdono. Luca 15, la parabola famosa dei due fratelli e del padre, sulla stessa linea. E poi Filippesi 3 è l'esperienza che ha fatto Paolo, tutto il capitolo 3 della lettera ai Filippesi. Paolo, che era irreprensibile nell'osservanza della legge, che aveva investito tutto lì, capisce che tutto questo, per lui che era la cosa principale, non vale niente. C'è qualcos'altro di più interessante. La sublimità della conoscenza di Gesù, mio Signore, che mi ha amato e ha dato se stesso per me, che mi ha conquistato. Ecco, poi delle domande così che ci possono essere utili. Ecco, la prima mi sembra importante è sapere che siamo sempre chiamati, tutte le ore, non è mai troppo tardi. E le più sorprendenti chiamate sono quelle alla fine, dove ci sono le sorprese migliori. Se per caso sono stato chiamato prima, e perché lavoro? E quale frutto voglio? Voglio il frutto della mia bravura, della mia giustizia? O voglio davvero l'esperienza dell'amore e della misericordia di Dio per me e per tutti? Cioè voglio Lui. Ecco, ho una profonda conoscenza dell'importanza della grazia, cioè della gratuità. O vivo rancore, avverto come ingiustizia la gratuità, il dono. Ecco, posso poi esaminare abbastanza il mio brontolare, il mio fastidio che le poche volte che mi riesce di essere un po' giusto nel confronto degli altri. Ecco, e poi altre cose che trovate voi.
Sì, possiamo riprendere il testo, soprattutto fermarci ancora un momentino là dove abbiamo sentito, avvertito qualcosa di più valido per noi.
Dunque a me, sentendo così, rileggendo questo brano, ho due reazioni. Allora la prima mi viene in mente così un ricordo delle prime volte in cui mi sono avvicinato così alla fede e la mia reazione davanti a questo brano era: forse allora è meglio che il Signore mi chiami più avanti, così mi diverto ancora un po'. E invece l'altra cosa che mi veniva in mente era che tante volte il fratello che vedo più amato da Dio non solo mi indispettisco, ma cerco di farlo fuori come ha fatto Caino con Abele, quando Dio sceglie Abele fondamentalmente. E quindi comunque vedo che anche col passare del tempo queste tentazioni, comunque oscillo sempre un po' in queste cose, ecco. Secondo me forse è proprio un vivere interiormente, cioè sentirsi ultimi per essere primi. Non so perché, però anche solo il fatto di sapere che uno è più amato di me mi sembra un po' strano, ecco. Grazie.
Sì, parto da quest'ultima cosa. Pensa se tu vivi con delle persone che sono tutte molto più carogna di te, ti fanno dispetti, ti torturano, ti insultano, sarebbe piacevole? No. Pensa che siano tutti più bravi di te, che bello è per te. Così è di fatto. Se tutti sono migliori, ottimo. Se tutti al mondo fossero migliori di me, meno male, sennò povero me se fossero peggiori. Questo come ragionamento generale, però è vero che noi abbiamo la prima così, qualche volta dico, se mi chiama dopo così prima mi diverto un po', faccio anch'io un po' il minore, poi dopo, ecco, quando non posso più divertirmi metto anche la testa a posto. Ecco, sì, è un ragionamento naturale fino a quando uno non ha capito cos'è la vita, cos'è vivere. Tu sei sempre con me, tutto ciò che è mio è tuo. Cioè non ha ancora capito il senso della vita e quindi va bene. Il secondo, quando uno è più avanti di me, più gradito a Dio, scatta il meccanismo di Caino, è vero. Perché il tuo occhio è triste, dice Dio a Caino. Se a tuo fratello va bene, sii contento. Cioè, il problema dell'invidia è una cosa molto grossa, vuol dire non saper gioire del bene. Volere possedere il bene, non sapere che il bene non è oggetto di possesso, ma è di dono. Cioè, è nell'ambito dell'amore il bene, è dono. Il possederlo è già distruggerlo, è già incattivirsi. Per cui non possiedo quel bene che ha l'altro e mi dà fastidio, è vero, è il peccato. Il peccato di Adamo nei confronti di Dio è lo stesso che fa Caino nei confronti di Abele. E l'invidia è il principio della morte nel mondo, ti impedisce di gioire del bene. Guariti dall'invidia il mondo diventa un paradiso, gioisci di ogni bene. E siamo chiamati a questo. Infatti, il cuore buono, l'occhio buono, giuisce di ogni bene. Come fa Dio che giuisce di ogni bene, sì. Comunque è importante riconoscere questi sentimenti negativi, perché l'accorgermi di essere come questi operai della prima ora, come il fratello maggiore, che poi in realtà sono il minore, ma in quel poco che sono giusto sono come il maggiore anche. È un principio di grossa purificazione, cioè mi fa capire che questo male, cioè sono ultimo. Questo mi fa capire allora che posso essere primo, cioè è per grazia che ricevo Dio.
Buonasera padre, vorrei prima dire che vabbè, questa sera non ho portato carta e penna, quindi farò questo intervento in base a quello che ricordo. Prima si è parlato di perdono, Dio perdona, Dio ci perdona. Credo che questo sia vero in parte, perché per quello che ne so io, almeno come hanno insegnato a me, Dio ci perdona, ci lava le colpe, ma noi dobbiamo espiare i nostri peccati, quindi non è un perdono totale, se non sbaglio. Poi un'altra cosa volevo dire adesso. Prima lei ha detto che l'invidia significa morte. Sono d'accordo. Però padre, purtroppo noi alle volte siamo costretti forse a invidiare un'altra persona, perché magari si soffre, l'altro ce l'ha e tu non ce l'hai, quindi cioè, siamo portati, non so fino a che punto sia una colpa. Poi volevo chiederle un'altra cosa che, vabbè, non è un concetto che abbiamo affrontato questa sera. Una volta qualcuno mi disse, questo se me lo può spiegare, se no non fa nulla, mi disse che in realtà l'inferno è questo, cioè è la terra, cioè è qui che noi espiamo i nostri peccati. Io non so se è vero, perché finché non me lo dice un sacerdote io non ci credo. Ah, sono finito.
Le domande sono impegnative. Ecco, espiare, e Dio perdona totalmente, non dobbiamo espiare, ha espiato Lui sulla croce. Fino a quando uno crede di espiare, starà lì sempre ad espiare, è uno dei modi per farsi male e quindi far del male agli altri. Se espio sono anche giustificato, posso farlo, ho pagato, quindi posso continuare a fare il male. Invece sentirsi perdonati per gratuità, per grazia, per amore, mi fa nuovo, cioè mi fa amare come sono amato, quindi è un salto di qualità. La comprensione del perdono per pura grazia, per pure amore, che è il senso della croce. Poi dopo, quello che si dice nella confessione non è l'espiazione, cioè è chiaro che devo riparare al male fatto, no? Ma non è espiare questo, in senso che devo espiare la colpa è già rimessa. Se so di essere amato e perdonato e che ho fatto una cosa ingiusta, riparo la cosa ingiusta e la riparazione. Adesso non sento da qui, ma beh, scusa. E non sento, scusa. Non è una sordità voluta.
Forse probabilmente io ho ricevuto un'educazione cattolica molto rigida. Comunque, per quello che ne so io, padre, la colpa viene perdonata, ma il peccato no.
Il peccato è perdonato, la colpa è perdonata. C'è la riparazione, ma non è che si ripari alla colpa o al peccato, è un'altra cosa. Significa la mia buona volontà a vivere la vita nuova, non più nel male, perché sono stato totalmente perdonato. Proprio questa è dottrina cattolica, non è dottrina mia.
Quindi cioè, lei praticamente mi sta dicendo che se io pecco...
Sei perdonata.
Sono, ma in tutto? Cioè,
chiaro,
vuol dire,
sì,
dovessi morire adesso, comunque io sono perdonata e il Padre Eterno dall'altra parte non me la fa pagare, è così?
Così proprio, no. Se no non è il Padre Eterno. Sì, è proprio così. Per questo è morto in croce, perdonando chi lo metteva in croce, per mostrarci che lui ci vuol bene. Difatti noi il male lo facciamo perché ignoriamo questo, perché pensiamo che il bene che l'altro ha sia qualcosa contro di noi. Invece il bene che l'altro ha è tutto per noi. Se quando vado in montagna con Filippo e Vamelio mi fa sicurezza in alto arrampicando, a me va bene. Se la facesse male, andasse a peggio di me, mi andrebbe molto male. Quindi sono contento che vada bene. C'è il bene dell'altro, è bene tuo. E questo esige una crescita, perché è naturale avere l'invidia. Non è colpa, è male, non colpa. Cioè, voglio dire, mi manca una gamba, non è colpa, è male.
Non è possibile che ti sei...
Io posso essere d'accordo con lei, però c'è un dato di fatto che noi magari davanti a Dio siamo uguali, ma nella vita quotidiana non siamo tutti uguali, e questo è un male. Quindi automaticamente, essendo degli esseri umani, credo che siamo portati ad invidiare.
Sì.
Fino a quale punto, cioè, possiamo essere imputabili, cioè, di questo,
ecco,
di questo errore?
Non...
Perché se il Padre Eterno a me non ha dato una cosa e a un altro l'ha dato, questa è già un'ingiustizia, io credo che sia questo.
Sì. Sì, è un'ingiustizia.
È una grossa ingiustizia,
esatto,
padre.
A colpa lui.
Perché l'altro deve soffrire e perché quell'altro deve essere felice? Perché? Perché c'è questo?
È il problema di Caino e di Abele, magari si può affrontare, ed è molto attinente a questo brano per sé. Cioè, che siamo diversi non è un male, ma è un bene. È il non accettare la diversità che è un male. Se vedo l'altro che sta male, ecco, allora, dato che è mio fratello, non approfitterò del mio star bene per infierire sull'altro, per aumentare la distanza, ma veramente per aiutare l'altro. E allora il mio bene diventa suo bene e viceversa. E questo mi rende come Dio, che sa amare gratuitamente gli altri. Quindi la diversità per sé non è male, è il non accettarla come dono reciproco. Cioè, porto un esempio che è troppo lampante. Che l'uomo sia diverso dalla donna non è un male, fa andare avanti il mondo questa diversità. Se non ci fosse questa diversità, sarebbe finito il mondo fin dal principio. Il male è il vivere questa diversità come luogo di lotta, di conflitto e di dominio, invece che di dono e di amore. Questo sì è male. Poi, se mi dici la responsabilità, ecco, è importante arrivare alla responsabilità, è un punto d'arrivo, e adesso dico un paradosso, cercate di capire bene. Cioè, il punto d'arrivo è arrivare a peccare, perché normalmente l'uomo non arriva a peccare perché non è responsabile, non è libero. Quando finalmente arriva a peccare, può anche non peccare, è libero. È un paradosso, ma era uno che diceva: il fine di ogni formazione pastorale è portare uno alla capacità di peccare, allora può non peccare, è libero, perché normalmente pecca perché non è libero, è costretto. Quindi c'è tutta una formazione per arrivare alla libertà, alla responsabilità. E la prima è proprio la coscientizzazione, quello che in fondo facciamo con la parola, il secondo è una crescita interiore nell'esperienza di Dio, che ti fa percepire questo suo amore, questa sua misericordia anche attraverso gli altri, che ti fa crescere nella libertà. Il terzo punto lo lasciamo allora. Però è importante, proprio l'inferno è l'invidia, sì, è il non godere del bene.
Io io volevo solo aggiungere una considerazione. Allora, perché questa paura di essere ultimi o primi? Il Dio dà a tutti un denaro e quindi dà a tutti l'amore, per cui quello che è più fortunato probabilmente è quello il primo, ma anche l'ultimo avrà il suo posticino. È un po' come la madre che dà ai figli, se ne ha tanti, dà quando questi hanno bisogno e nessuno deve essere invidioso dell'altro.
È proprio così, ieri era la festa della mamma, proprio così. Anzi, però c'è qualcosa di più, chi ha più bisogno dà di più. È strano, e non fa ingiustizia.
A me mi è venuta in mente una cosa mentre sentivo il Vangelo. Come si dice che il peccatore sente di più l'amore, la gratuità? Pensavo come questo brano letto adesso è per noi giovani di oggi. C'è, come dire, si invidia chi lavora dal mattino, perché per esempio la bruttezza della disoccupazione, per esempio, è una cosa che può far... Io quasi ho invidiato questi che lavoravano dal mattino. Quindi penso che, come dire, sempre quando una cosa non la si ha, o la si vive, insomma, in modo negativo, si apprezza di più il dono, e quindi si capisce anche di più come lavorare sia bello. Così.
E difatti è una grande grazia essere chiamati alla prima ora, una grande grazia essere chiamati all'ultima ora. Davvero, è una grazia comunque, ecco, questo è quando uno la capisce. Se no è una maledizione essere chiamati alla prima ora, che fatica, e all'ultima ora che angoscia.
Io volevo sottolineare un po' questo brano. Prima di tutto, diciamo, quello che mi ha colpito non è tanto il problema di essere primi o ultimi, cioè che in realtà siamo sempre ultimi, perché siamo sempre peccatori. E quindi è nel momento in cui il Signore ci chiama che non siamo più peccatori, e quindi ci chiama sempre comunque all'ultimo, perché in ogni momento siamo sempre peccatori. E poi l'altro aspetto è che l'uomo in realtà si intristisce tutte le volte che guarda l'altro, cioè quando invece cerca di guardare in se stesso e comincia a pensare quello che ha o anche quello che non ha, però pensa, riflette un attimino su se stesso, dimentica un po' anche una parte dell'invidia. Quindi cioè, è tutte le volte che uno si guarda vicino all'altro che soffre l'uomo in realtà.
E Paolo porta come modello, no, di stare insieme, piangere del dolore altrui, che è abbastanza facile in fondo, ti senti anche bravo, e gioire delle gioie altrui, è molto più interessante, è più alto. Sì. Va bene, credo, ecco, questa parabola davvero vi siete accorti come va al centro del mistero della fede cristiana, nel senso più profondo della buona notizia, della grazia e dell'amore che è per tutti e che è totale e non è oggetto di merito. Possiamo recitare questa sera il Padre Nostro con una coscienza maggiore, allora.